E poi quindi le mie giornate iniziano sempre molto presto e finiscono sempre molto tardi.
Come ti capisco, cara.
Perché c'è questo mito dell'artista fannullone o così, insomma, un po' con una vita tutta sua. In realtà insomma, le cose a volte sono diverse, quindi facciamo semmai tantissime cose tutte insieme. Quindi ero con i miei ragazzi al liceo e poi sono venuta da voi.
Al liceo, perché tu quindi insegni anche...
Io sì, sto insegnando musica, però in un liceo, quindi sono con questi ragazzi tutti adolescenti a cui voglio molto bene, che insomma con cui si riescono a fare cose belle sia a livello umano che poi ecco anche artistico, perché mi piace molto l'idea di potergli lasciare qualcosa e di poterli aiutare a tirar fuori insomma la loro passione per
certo,
la musica.
Certo, infatti questo è molto importante. Io non so se ora loro ci stiano ascoltando, perché è ancora un po' orario di scuola, quindi magari ascolteranno il podcast.
Forse
chissà.
Sì, più probabile.
Molto bene. Allora, Eleonora, io come ho fatto sempre con tutte le nostre ospiti, ti ho chiesto di segnalarmi alcuni brani che potessero farti da biglietto da visita musicale. Quindi, prima di entrare proprio nel vivo del nostro discorso, ascoltiamo il primo brano, che è un brano di Joni Mitchell. Ecco, parlavamo di voci femminili e non poteva mancare lei, e questa è Big Yellow Taxi.
Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We pay paradise, put up a parking lot. We pay paradise, put up a parking lot.
Joni Mitchell con Big Yellow Taxi. Come mai hai scelto questo brano, cara Eleonora? Raccontaci qual è il tuo rapporto con la bellissima voce di Joni Mitchell.
Perché è una cantautrice ovviamente che ha fatto, direi, un po' di storia della musica d'autore, e che è oltre a essere una grandissima autrice, quindi i suoi testi sono sempre meravigliosi. Questo tra l'altro lo è, perché insomma è un testo che anche tratta argomenti, direi, ora più che mai attuali riguardo all'ambiente, e poi una musicista incredibile.
Beh,
quindi
sì,
con delle capacità, direi, fuori dal comune. Infatti poi insomma nel tempo ha realizzato progetti sempre più interessanti e particolari, quindi io sono molto legata a lei in un senso di stima enorme, di bellezza dell'ascolto che ho ogni volta.
Certo, certo. Senti, cara Eleonora, ma come è cominciato il tuo rapporto con la musica e con il pianoforte? Raccontaci un po', mentre in sottofondo abbiamo sempre il mitico Thelonious Monk con il suo Underground.
Ma ho iniziato da bambina, mi piaceva tanto cantare, ma in modo, insomma, come una bambina può fare, così spontaneo. Avevo questo, forse quasi lo chiamerei un istinto per il canto, e lo facevo sempre. E poi dopo i miei genitori hanno un po' accolto questa mia prima manifestazione e l'hanno portata verso il pianoforte, perché ero veramente piccolina, avevo 6 anni quando ho iniziato.
Ah, ecco, tu hai cominciato a 6 anni, io ho cominciato a 5. Com'è stato iniziare? Cioè tu, perché mi pongo spesso questo interrogativo, ne abbiamo anche parlato, no? Con i miei piccoli allievi, no? Facciamo una piccola parentesi dedicata alla didattica musicale. Tu al tempo come hai vissuto questa iniziativa dei tuoi genitori? Sei stata contenta?
Sì, sì, ero contenta, mi piaceva. Poi ho dei ricordi, insomma, sommari. Sinceramente ricordo il momento in cui sono andata a scegliere il pianoforte, quando poi è stato comprato.
Ah, bellissimo.
Forse il mio primo saggio, però ecco, già ricordo un po' di meno le prime lezioni, ecco. Non ho di tutto, a distanza di tempo, una memoria così, così efficace, però sì, è stata una cosa che mi ha dato tanto, perché poi mi ha portata subito verso la musica classica, perché insomma io studiavo con una maestra all'epoca che aveva un'impostazione molto accademica da conservatorio, quindi lei mi ha portato subito quello. E da una parte è vero che quando sei piccolo a volte alcune cose fai fatica anche a metabolizzarle, il solfeggio, tutte queste cose che insomma i bambini tendono un po' ad allontanare da loro, però effettivamente nel tempo mi sono accorta di quanto invece ecco sia stato utile fare quel tipo di percorso.
Certo, ma io credo che poi dipende anche un po' da come insegni le cose, perché quando eravamo piccole noi, se vuoi, anche se tu sei più giovane di me, però forse c'era solo una tendenza ad usare solo un metodo, no? Quello,
sì,
accademico.
Esatto.
Oggi per fortuna ci sono tanti altri modi, quindi...
ma infatti no, anch'io vivo, ecco, ora stando dall'altra parte percepisco comunque questo cambiamento, che non è solo mio, ma è un po' di tutta, ecco, una generazione attuale di musicisti che si ritrovano magari anche a insegnare, che effettivamente, ecco, hanno una visione più articolata, che non voglio dire che sia meglio o peggio,
no,
i suoi pro e i suoi contro,
infatti,
però sicuramente ecco, tendiamo a includere un po' di più anche, come dici tu, più metodi, più vie, più strade.
Certo.
per arrivare alla stessa cosa.
Certo, perché se vuoi, ecco, io ricordo che il tipo di insegnamento che è stato impartito a me prevedeva soltanto la lettura dello spartito, oppure imparare a memoria un brano e suonarlo a memoria, no? Però nella formazione accademica o classica, se vogliamo chiamarla così, a volte si trascura un po' lo ear training, il ritmo, cioè molte volte un musicista cresciuto soltanto con l'impostazione classica, parlo poi specialmente dei pianisti, no?
Certo.
Viene fuori che fa fatica a staccarsi dallo spartito, fa fatica magari a seguire un brano che può essere che abbia magari solo un accordo, due accordi, però lui poi non si ritrova. Allora secondo me noi come insegnanti ci troviamo un po' a dover costruire un ponte fra questi due mondi, che sono fantastici tutti e due.
Ma
quindi...
questa, guarda, tra l'altro è una questione, ora non vorrei annoiare, però che
no,
diventa...
poi dopo torneremo
molto,
alla musica
che
suonata.
È molto interessante, nel senso che oggi vediamo il musicista classico così perché una serie di eventi effettivamente hanno portato almeno fino a un certo punto, insomma, all'idea di formare chi fa musica classica come quasi uno strumento meccanico al servizio di uno strumento musicale, e quindi puntare, no, a questo tecnicismo assoluto, però a volte trascurando altre cose, benché ovviamente, ecco, chiunque abbia fatto un esame di solfeggio in conservatorio lo ha fatto sicuramente, il famoso dettato musicale, eccetera,
assolutamente.
Che alla fine è il training quello, però come dici tu c'è poi spesso anche un ponte che manca rispetto ad altre cose che invece sono preziose per un musicista, e che in realtà in epoche molto ma molto più remote di questa erano normali. Quindi musicisti dei conservatori o comunque che si formavano qualche secolo fa avevano invece l'abitudine a improvvisare, a lavorare molto di più anche con tutte le loro potenzialità, e poi dopo a un certo punto man mano ci si è staccati da questo. Quindi è anche interessante a livello storico pensare come si sia abbandonato qualcosa che esisteva già, in questo senso.
Allora, insomma, facciamo tornare insieme questi aspetti della musica. Ma adesso io voglio parlare del tuo disco, Il divieto di sbagliare, e vorrei cominciare proprio ascoltando un brano che un po' si ricollega a questo discorso, no? Perché in questo 40 volte c'è qualcosa che riguarda un po' l'imparare, no? Quindi andiamocelo ad ascoltare e poi parliamo di Il divieto di sbagliare, che è il tuo disco che ha compiuto da poco un anno.
Se ti sembra troppo, pensa che non è abbastanza. Di 40 volte 20 sono perse e basta. Mi dire che avevi ripetuto proprio bene e sapevi già a memoria fare solo male. Quella di matematica l'aveva detto che se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. Se ripeti tanto è male, non è mai abbastanza. Di 40 volte 20 sono perse e basta. Ma che poi alla fine se ti piace raccontare il tuo destino amaro da subire, e se tutti stanno male è sempre un ma ti pare, tu sei il capofila, tutti pronti lì a seguire. Quella di matematica l'aveva detto che se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. Se ripeti tanto è male, non è mai abbastanza. Di 40 volte 20 sono perse e basta. Credimi sempre. Sera piano a recitare, sono impacchettate come in un congelatore. Cos'hai tanta roba finta fresca da mangiare? Quella di matematica l'aveva detto che se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. Se ripeti tanto è male, non è mai abbastanza. Di 40 volte 20 sono perse e basta. Credimi sempre. Se ripeti tanto è male, proprio non ha senso. Se ripeti tanto è male, non è mai abbastanza. Di 40 volte 20 sono perse e basta.
Ecco, se ripeti troppo è male, non va bene, quindi, cara Eleonora, eh? Quindi anche nella musica, chissà.
Ma vabbè, sai, nella musica c'è anche chi dice che a volte, forse è vero che a volte dall'errore, no, poi si trova un'idea. E, la cosa però era il ripetere dei meccanismi che portano malessere, no, alla fine. Quindi certo, era un po' quello il fuoco del tutto, che allora dici, vabbè, ma forse è meglio provare a fermarsi un attimo, cercare di capire cosa sta succedendo da lì provare anche a andare verso strade diverse. Era un po' questa la canzone.
Certo. Dunque, Eleonora, io ho qui questo bellissimo disco, Il divieto di sbagliare, che ha compiuto da poco un anno, e quindi quando uno spegne la prima candelina di un disco fa pure un po' un bilancio. E quindi tu hai girato un po' per tutta Italia, hai avuto dei buoni riconoscimenti per questo lavoro. Che cosa dici? Cosa pensi?
Ma che sono contenta, perché è un disco d'esordio, quindi il primo disco insomma è sempre...
Non si scorda mai.
No, non si scorda mai, probabilmente, però...
Scusami, Eleonora, per questa piccola...
No, dubito che potrò scordarlo. Fatto sta che effettivamente sei ulteriormente sotto pressione, perché dici, ok, è la prima volta in cui mi espongo come autrice, cantautrice, poi di questo disco ho curato tutto, anche gli arrangiamenti, quindi mi sentivo un po' la pressione, no, di quello che potevo ricevere a livello di accoglienza. Invece è andato tutto... effettivamente come io avrei sperato, ecco, se tu mi avessi chiesto un anno fa cosa speravo che succedesse, è successo che poi c'è stata un'ottima accoglienza, sono riuscita a portarlo in giro con i concerti fino a ora, che è un'altra cosa importantissima, ad avere insomma per la parte, ecco, più della critica, anche delle ottime recensioni, che insomma,
beh,
fa
non
sempre
guasta,
tanto
non
piacere
guasta.
E quindi, ecco, insomma, tutta una serie di elementi che poi ti portano già anche a iniziare nuove collaborazioni, incontrare nuove persone, cioè un po' quel mix di cose belle che speri che si attivino nel momento in cui fai un lavoro come questo, autoprodotto,
certo,
con tutti i sacrifici, gli sforzi,
certo,
di musicisti.
Ecco, allora, ma vogliamo ricordare un po' i musicisti e le musiciste che hanno lavorato con te per realizzare questo lavoro, questo
assolutamente
disco?
Assolutamente sì, ci sono io al pianoforte e alla voce, insieme a Mario Gentili al violino, Giuseppe Tortora al violoncello. Su un brano c'è la mia carissima Ersilia Prosperi al flicorno.
La salutiamo, Ersilia,
una cara
amica, grande musicista.
Ci rimanderà un saluto dalla Spagna, che in questo momento è lì. E Diana Tiera, che ha suonato la chitarra in vari brani, e Gianluca Perzichetti alla chitarra classica su Anche se non vuoi mai. Poi c'è una bonus track con Orange, Daniele Dezzi, che è un produttore insomma ormai più che avviato, e bassista, che mi ha aiutata a dare una veste elettronica a uno dei brani che si chiama Thunder.
Molto bene, beh, ricordiamo anche che c'è un grandissimo sound engineer che ti ha aiutato a realizzare questo disco, lo salutiamo con grandissimo affetto, Eugenio Vatta.
Sì, Eugenio, che saluto anch'io veramente con un grande affetto, perché è una bellissima persona, oltre che un professionista incredibile, e quindi
sì,
è un piacere lavorare con lui.
Sì, lui, ecco, ho avuto il piacere anch'io di lavorare con Eugenio, e è il, appunto, il fonico che non fa solo il fonico, che riesce anche a darti dei consigli molto buoni, a volte un po' spietati, però che servono per crescere. Quindi
sì, no,
meglio così che avere qualcuno che sta lì, tocca i plugin e poi ti dà un prodotto e ciao.
Ma poi sai, no, il discorso è anche, oltre a questo, un altro secondo me, che poi quando fai questo tipo di lavori, il tempo di scrittura, preproduzione, realizzazione di tante cose è lungo, la fase in cui poi cerchi di chiudere tutto questo è altrettanto fondamentale. Quindi se trovi una persona che con estrema cura prende il materiale che gli porti e lo finisce di sistemare, hai un risultato diverso.
Quindi
ringrazio Eugenio.
Assolutamente, bene, bene. E quindi diciamo che è stato un anno anche di tanti concerti, perché hai suonato un po' tu poi ti esibisci sia da sola che con altri musicisti, questo è un grande vantaggio,
sì,
no? Perché io dico sempre, care donne artiste, è bello essere cantanti, però se canti e basta è un po', devi sempre appoggiarti a qualcun altro, invece bisogna essere autonome, comunque potersi accompagnare. Poi tu il pianoforte lo frequenti da una vita,
sì,
quindi tu sei tutte e due le cose, non sei una cantante che si accompagna, assolutamente.
Ho una,
no,
fortuna in, ecco, questo senso, anche perché, ecco, poi uno dice studi uno strumento, ovviamente magari a essersi dedicati al pianoforte o alla chitarra, insomma,
cioè,
da anche
suoni
una...
anche quella, poi ti ho visto suonare la chitarra,
un pochino, sì, non sono, mi sento affatto, insomma, ben lontana dal definirmi chitarrista, però insomma, e, no, però è anche una fortuna, perché ecco, magari avessi studiato il violino, già andare in giro da sola sarebbe stato più difficile. Invece effettivamente così posso dare una grande versatilità anche ai miei live, e questo è molto utile sotto vari fronti. Quindi ora cerco il più possibile di, come tutti facciamo, perché è molto bello suonare con altri musicisti, di portarli dietro almeno in trio, di proporlo questo progetto, però quando capita mi muovo anche in solo,
e questo infatti è molto importante. Allora io direi adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano, che è proprio la title track di questo disco, Il divieto di sbagliare.
Siediti, ti spiego che non so bene lui chi è, perché mi piaccia di più, sai, sempre ride all'ingiù. Trasformando tutto in colpa, non si vive, si sprofonda. Il divieto di sbagliare è prigione naturale.
Il divieto di sbagliare, con questi bellissimi, bellissimi fiati. Cara Eleonora, veramente complimenti. Allora,
grazie.
diamo inizio a questa fantastica diretta Facebook. Allora, io vi mostro questo bellissimo disco che ha compiuto un anno lo scorso 16 marzo, correggimi se sbaglio,
sì,
cara Eleonora.
Sì, precisissimo.
Molto bene. Allora, cara Eleonora, noi sappiamo che tu ti sei anche di recente esibita insieme a Mariella Nava. Raccontaci un po' com'è andata questa esperienza.
Ma sì, è stata un'occasione molto bella che ho avuto di recente. La scorsa settimana Mariella ha fatto due concerti al Teatro Golden a Roma per una rassegna che si chiama Tu per Tu, realizzata da Grazia Di Michele, e ho avuto, ecco, questo bel invito a aprire i suoi concerti. Quindi era per me, ecco, un doppio piacere, sia perché era bello il contesto, ma poi lei è veramente una grandissima artista di un'eleganza e una capacità di scrittura, ma anche di interpretazione rara, devo dire. Quindi è stato molto bello sia aprire, avere occasione di condividere questo momento con lei, e anche poi di ascoltare questo bellissimo concerto che
molto fa. Bene, molto bene. Allora, noi abbiamo iniziato la nostra diretta Facebook, e quindi salutiamo chi ci sta guardando: Marcello, Nadine, che penso che si trovi in Lussemburgo, e poi il nostro amico Vamcat. Hello Vam, how are you? E dai Paesi Bassi o dalla Germania. I don't know if you're listening from Germany or from the Netherlands, but anyway, hi Vamcat, old friend of mine. E salutiamo anche Marco Manca, caro Eleonora. Speriamo che adesso ancora più gente, vedo anche Marco De Carolis sta guardando la trasmissione, non so se per la privacy, forse non devo dire i cognomi, non li dirò.
Vabbè, comunque li salutiamo tutti.
Ma salutiamo tutti, dai. Senti, carissima, allora salutiamo anche Giulia e Giorgia, che ci hanno messo un graditissimo like sulla nostra diretta. E allora, Eleonora, tu... Io quando ti ho invitato non ti avevo detto che il nostro gran coda era in riparazione, perché se no avresti suonato appunto lo splendido pianoforte di Radio Città Aperta. E, no, scherzo. Però comunque, insomma, tu mi hai detto: va bene, ma io posso anche regalarvi un piccolo frammento. E quindi io naturalmente ho detto subito di sì. Per cui che cosa ci fai ascoltare?
Guarda, magari faccio una pillolina di un altro brano che non è ancora, ecco, stato mandato, che si intitola Il Coniglio Bianco, che fa parte sempre del disco. E questo è un coniglio bianco che porta verso mondi meravigliosi, quindi è da seguire, un personaggio amico in questo senso.
Tra l'altro è il protagonista del tuo secondo videoclip. Allora, prima di cantare, raccontaci la storia di questo bellissimo videoclip in bianco e nero, molto suggestivo.
Sì, il video è stato girato al Lago del Turano e dintorni, e l'idea, insomma, è quella di una, in questo caso, una me stessa quasi surreale, in una versione un po' surreale, che segue qualcuno o qualcosa, e poi però il finale del video non ve lo racconto,
non spoileriamo.
Lo potete trovare su YouTube,
certo. Poi tu hai anche un bellissimo sito, scusami se ti interrompo, perché approfitto di questa diretta, perché molta gente a volte guarda il video perché non riesce ad ascoltare la radio, quindi allora diamo anche i tuoi contatti, quindi il tuo sito
è www.eleonorabetti.com.
Benissimo.
Quindi nome e cognome, trovate un po' di tutto su questo sito, sia ovviamente contenuti, media, recensioni, bio, eventi prossimi e passati, il link anche a questo mio blog che si chiama Diabete d'Artista.
Ah, ecco, allora fammi aprire anche una parentesi per questo discorso, perché tu hai ricevuto un premio per questo blog?
Sì. Io, diciamo che da quando questo blog esiste, ho avuto due momenti, ecco, molto, molto belli, nel senso di riconoscimento, perché ho avuto una premiazione per un testo che avevo scritto questo un paio di anni fa, e che era appunto dentro a un concorso letterario dedicato all'argomento del diabete di tipo 1, e poi di recente recente è stato nominato come uno dei migliori blog sul diabete giovanile, e quindi insomma io sono onorata di ricevere questo riconoscimento. Per me è una cosa che è nata in maniera estremamente spensierata, giocosa, senza legare delle ambizioni. Era veramente il desiderio soltanto di parlare di un argomento che mi riguarda personalmente, ma che non riguarda solo me, perché i diabetici di tipo 1 sono tanti in Italia e nel mondo, e che non è così tanto conosciuto, perché alla parola diabete tutti quanti probabilmente si sentono di poter dire qualcosa, però poi già la differenza tra il diabete giovanile e il diabete di tipo 2 inizia subito a disorientare. E quindi ecco, io ne parlo in modo molto personale, raccontando quello che è il mio vissuto e anche scherzandoci sopra, sdrammatizzando, insomma è un po' un quasi un diario che vuole in parte essere una fotografia di me e dall'altra portare fuori qualcosa che però ecco riguarda anche tante altre persone.
Certo, infatti io penso che sia una cosa molto bella e che ecco sia una attitudine forse di questa nuova epoca, il fatto che una cosa come il diabete non vada nascosta ma vada condivisa. Sono delle condizioni, ognuno ha le sue, e parlandone poi si arriva a condividere delle esperienze, ad essere più forti, ad affrontare la vita, a fare tutto quello che si vuole, perché tu comunque è questo quello che cerchi poi di comunicare, no? Che
sì,
si può andare oltre, sì, si può vivere, fare la musica, fare una vita
io,
come tutti.
Sì, mi piace comunicare questo, mi piace comunicare anche il fatto che possano esserci delle difficoltà di percezione, e poi a un certo punto anche del proprio corpo, nel momento in cui magari si utilizzano dei dispositivi esterni, come nel mio caso, come delle pompe di insulina, o per chi fa ancora le iniezioni, che io ho fatto per tanti anni, comunque un senso di vergogna, di disagio. Io ricordo perfettamente come per me, prima di avere questa pompa di insulina, fosse un problematico anche solo mangiare un gelato o un pezzo di pizza per strada, perché poi avrei dovuto necessariamente fare un'iniezione di insulina e non era così facile per strada magari fare una cosa del genere. E quindi insomma tante cose che riassumo in questo. Poi per me sono diventate un percorso nel quale mi sono accorta che questo astrarmi dalla situazione concreta come qualcosa quasi da nascondere, o comunque da vivere sempre un po' tenendola alla parte, e invece ecco pensare che nessuno mi giudica, nessuno,
certo,
mi
certo,
associa o mi identifica con questo, ma io sono io e ho anche questa condizione,
certo.
E ecco, questa cosa mi ha molto liberata e ha generato una cosa bellissima, che è quella dei contatti che poi hanno iniziato ad arrivarmi. Da ultimo ecco un musicista, di cui ovviamente non farò il nome per rispetto suo, però che mi ha scritto qualche settimana fa, quando avevo ricevuto questo premio, avevo scritto a riguardo dicendomi: guarda, io ecco ho il diabete e appunto è una cosa con cui si convive sempre, ho la pompa di insulina anche ai concerti, e ancora io tendo a nascondere questa cosa, e questa cosa che tu hai fatto ha un valore, perché magari,
certo,
può diventare lo spunto per sentirsi un po' meno sotto scacco, un po',
certo,
più liberi. Quindi
certamente
questa è la cosa, che per me non c'è nessun premio che valga questo, cioè l'idea che qualcuno leggendo quello possa sentirsi un po' più sollevato, perché dice: vabbè, non sono solo, vedi,
certo,
questa persona ne parla e non succede niente. Io tra l'altro ho anche un'esposizione un pochino, ora non sono ovviamente un artista di fama mondiale,
ma insomma,
però
un
pochino di esposizione,
certo,
in più, come tutti noi che facciamo questo lavoro ce l'ho, ecco, l'idea di dire: ma anche una persona esposta non nasconde, ma con tranquillità parla di questo, forse mi posso fare meno problemi.
Io credo che sia molto importante, perché ecco, è vero quello che abbiamo detto prima, però questa è anche un'epoca in cui devi sempre, a volte ci si sente costretti a farsi vedere sempre in ottima forma, belli, giovani, pimpanti, ma la vita non è questo, insomma, quindi
no, c'è un modello da in qualche modo rispettare, che o almeno no, sembra che tutti dobbiamo apparire in un certo modo, però io penso anche che c'è una grande paura del giudizio degli altri e forse dovremmo iniziare tutti quanti a essere invece più rilassati, aperti. Poi se c'è qualcuno che giudica per cose come questa, io dico sempre, cioè, non sarà, ecco, sono incontri che a quel punto, se rimangono lì, non si è perso niente. Le persone, esatto, mediamente in realtà sono più curiose che giudicanti e imparano anche qualcosa di nuovo, insomma, nel conoscerci, certo, o come succede sempre.
Molto bene, Eleonora. Allora io penso che adesso, se hai ancora fiato per dopo tutta questa lunga chiacchierata, noi siamo pronti ad ascoltarti.
Sì, questa allora è una pillola del coniglio bianco di cui parlavo prima, che fa un po' così. Come se sputassi il tuo sangue pere di colore, ti rifugi nel cerchio della ragione, nel non vivere niente, nel non vivere niente, nel non vivere niente. Segui il coniglio bianco per vie di un altro mondo. Rimane poco tempo per esplorare il sogno.
Fantastica Eleonora, mamma mia, una donna coraggiosa.
Ma no, la realtà è che mi diverto sempre così tanto a suonare e a cantare che è difficile, ma che, certo, dica di no. Ecco.
Beh, ma poi, guarda,
qualcuno me lo chiede.
Con questa voce puoi fare tutto, cara Eleonora, guarda, fidati.
Grazie.
Molto bene, molto bene. Senti, allora adesso possiamo parlare di quello che accadrà domani. Dici un po' che cosa succede.
Domani sarò in concerto all'Archivio 14 in via Lariana 14, per l'appunto.
Ecco, così la gente non si perde. Diciamo dov'è, qua in una zona un po'
zona Trieste Salario.
Sì, vicino Villada.
Vicino Villada. È un posto carinissimo, dove sarò seduta al mio pianoforte con la compagnia graditissima di Tiziano Natale alla chitarra e di Gino Binchi alle percussioni, per far sentire ancora una volta questo disco live. Tra l'altro sarà anche un concerto che effettivamente chiude questo anno di tour del disco, e il mio ultimo concerto romano, diciamo, in questo senso, quindi diciamo tanti motivi in più del solito, ecco, per invitarvi tutti a venire. Sarò lì a suonare dalle 22, ma già dalle 21 potete entrare, mangiare qualcosa, quindi spero di trovarvi numerosi e di potervi far sentire tutte queste canzoni.
Molto bene, allora io adesso vorrei salutare tutti quelli che ci hanno seguito nella diretta Facebook, adesso la interromperemo, ma nel frattempo, per chi rimane sintonizzato su www.radiocittaperta.it, ci ascoltiamo un altro brano di Eleonora, che però non fa parte di questo disco, e poi adesso lei ci racconterà tutto. Il brano è Libera.
Mi chiamo Libera, è un nome che mi piace, lo grido forte, e a volte sai che mi si dice che essendo libera niente è come mi pare, devo essere esempio di rigore. Mi chiamo Libera e adoro camminare, ma quando vado dove voglio mi si dice che essendo libera non posso esplorare nessun posto. Qui ferma devo stare. Libera la mente dalle inutili commedie fatte per dimenticare, restando immobili a guardare. Libera è la mente di chi non si sente uguale al modello imposto da chi vuole un mondo da controllare. Mi chiamo Libera,
certificazione data alla nascita come diritto basilare. Son libera per sempre, non ti preoccupare, perché esprimo un diritto basilare. Mi chiamo libera, me lo dicevan sempre, di stare attenta a scriverlo correttamente. Son lettere importanti, pericolosamente svelano che è una bugia l'essere niente. Libera la mente dalle inutili commedie fatte per dimenticare, restando immobili a guardare. Libera è la mente di chi non si sente uguale al modello imposto da chi vuole un mondo da controllare. A contare, a contare qual è il mio numero, questo mi rimane. A contare, a contare qual è il mio numero in questo mare. Libera la mente dalle inutili commedie fatte per dimenticare, restando immobili a guardare. Libera la mente di chi non si sente uguale al modello imposto da chi vuole un mondo da controllare. Qual è il mio numero in questo mare?
Libera di Eleonora Bettima, con un ospite particolare. Ho sentito una certa verve nella sezione ritmica, nel basso.
Sì, ho avuto questo grandissimo regalo artistico che mi ha portato Ferruccio Spinetti.
Accidenti.
Sì, con il suo basso. Ecco, questa è una delle cose belle di questo anno, che ha portato questo disco, questo nuovo incontro, che poi è diventato anche appunto una collaborazione musicale in questo brano. E brano che fa parte della compilation di Amnesty International Voci per la Libertà 2018, che è stato nella finale di Voci per la Libertà, e che quindi insomma ho anche questo ulteriore piacere di vederlo anche accanto ai brani di altri artisti bravissimi, alcuni anche di lunga e onorata carriera, quindi insomma me lo sento come un gran privilegio. E anche devo dire la bellezza di scrivere una canzone che poi ecco possa essere nata con un senso del voler trattare un certo argomento, che è quello della libertà appunto individuale, e che poi è stata accolta appunto da chi si occupa di questo ogni giorno.
Certamente. Bene, allora siamo stati molto felici di ascoltare anche questo brano, che è un po' appunto esce dal discorso del tuo disco. E approfittiamo per salutare Tourbillon, Bianca Maducci, che sono gli organizzatori, assieme all'Archivio 14 del live di domani. Quindi ricordiamo allora Via Lariana 14 alle 22, mi dicevi Eleonora?
Alle 22 il concerto, e dalle 21 potete iniziare a venire, insomma.
A prendere posto, certo, penso che si possa anche prenotare, troverete ovviamente tutte le informazioni sulla pagina, sul sito di Eleonora. Ma adesso, dunque, io tra i brani che ti avevo chiesto, tu mi hai anche proposto un brano di un autore italiano, che è Daniele Silvestri. Quindi adesso noi ci andiamo ad ascoltare questa Il mio nemico, e poi ne parliamo insieme. Daniele Silvestri.
e non sbagliare mira. Probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga. Però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega. Serve una testa che cade e poi chi se ne frega. La prima testa di cazzo trovata per strada. Serve una testa che cade e poi chi se ne frega. La prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira. Probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte risa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte risa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale. Soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
spara libero, spara libore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
spara libero, spara libore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora.
Daniele Silvestri con Il mio nemico. Cara Eleonora, come mai hai scelto questo brano? Chi è il nostro nemico?
Ma direi che lui nella canzone ne parla benissimo di questo tema, no? Che, per cui alla fine, insomma, ci viene detto che qualcuno è il nostro nemico.
Certo.
E in realtà ci viene detto, indicato un nemico contro cui dovremmo in qualche modo combattere per interessi altri.
Eh certo, per distrarci da qualcos'altro.
Esatto.
È quello che sta succedendo poi in questi giorni, no? Con tutte queste polemiche che, appunto, poi siccome fra poco ci sono le elezioni, magicamente escono fuori, no? Escono fuori questi discorsi un po' così, un po' ambigui. Quindi noi salutiamo
sì.
Sicuramente Daniele Silvestri.
Sì.
Adesso ti voglio fare una domanda un po' così per ridere, cara Eleonora, perché da cantante, allora ci sono tante cantanti che hanno il loro piccolo rituale o il loro piccolo rimedio prima di salire sul palco. Qual è il tuo? Diccelo.
Ma io cerco di non crearmi rimedi, perché in realtà mi spaventa di più l'idea di avere un rituale da non poter rispettare che il non avere un rituale, quindi finora cerco di non, diciamo, legarmi a niente, tipo devo vestirmi con quella cosa o devo mettere quella collana o devo fare, non so, 10 passi fino al pianoforte, cose simili, perché se poi dopo salta qualcosa preferisco non essere distratta da questi pensieri,
infatti,
e poi
ottimo.
Di trovare, diciamo, conforto più nella mia concentrazione che nell'idea, diciamo, del qualcosa che mi porti bene.
Sì, no, ma infatti sono assolutamente d'accordo. Allora, cara Leonora, noi adesso ti salutiamo perché sappiamo che hai veramente tantissimi impegni e siamo veramente felici di averti ospitato.
Grazie,
qui sappiamo che eri venuta con Gianluca Polverari, che salutiamo.
Sì, saluto tanto volentieri perché ero stata qui quando era veramente da pochissimo uscito il disco, e quindi ecco, sì, lo saluto tanto perché...
Ti ha portato fortuna, dai.
Sì no, non avevo, me lo sentivo che Gianluca e Radio Città Aperta avrebbero portato bene.
Benissimo. Allora noi quindi ci salutiamo, ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e saremo ad ascoltarti domani all'Archivio 14. Adesso ci ascoltiamo invece l'ultimo brano che tu hai scelto. Me lo dici adesso perché lo hai scelto? I Was Brought to My Senses di Sting. Come mai Sting?
Sting perché per me è un artista di riferimento con cui mi sono più volte emozionata negli anni, e anche ho questa enorme ammirazione per la cura, per gli arrangiamenti, la scrittura, quindi questo è un brano tra forse quelli meno ascoltati, intendo dire a livello proprio di mainstream,
sì.
Che però per me rappresenta anche la sua infinita capacità di coniugare la sperimentazione alla fruibilità anche della musica, il non porsi limiti. Se sentirete, se non lo conoscete, quanto è particolare questo pezzo.
E allora andiamocelo subito ad ascoltare. I Was Brought to My Senses da Sting.
Alone with my thoughts this evening, I walked on the banks of time. I wondered how I could win you, or if I could make you mine, or if I could make you mine. The wind was so insistent with tales of a stormy south. When I swear to birds in a sycamore tree, came a dryness in my mouth, came a dryness in my mouth. For then without rhyme or reason, two birds did rise up to fly. And where the two birds were flying, I swear.